Dico subito che nella relazione che farò non c'è traccia di attualità. E in questo caso l'onere di attualizzazione è a carico del destinatario e non del mittente. Cioè ognuno di voi tirerà fuori quello che gli interessa da quello che sentirete. Il mio impegno e il mio scopo è quello di aprire uno scorcio molto inusuale sullo stoicismo. Dico molto inusuale perché il bandolo della matassa, per dire le testimonianze fondamentali del discorso che farò, non si trovano né nell'antropologia, così, più vicino o più lontano? Scusa.
Come se non ce l'avessi neanche.
Come se non l'avessi, ecco. Dicevo che le testimonianze fondamentali del discorso che farò non si trovano né nell'antropologia degli stoici, né nella morale degli stoici e tantomeno nell'etica degli stoici, bensì addirittura nella teologia. Questo dipende da molti fattori che cercherò di mostrare man mano nel discorso. Intanto, che cos'è lo stoicismo? Lo stoicismo è una filosofia corrispondente a una setta filosofica che si è sviluppata alla fine del IV secolo in Grecia, nel periodo cosiddetto ellenistico, in cui tutti i valori in cui il greco credeva andavano dissolvendosi, anzi si erano dissolti in pochissimo tempo, ad opera delle conquiste e dell'azione politica di Alessandro Magno. Sostanzialmente la crisi era suscitata da due fattori: il fatto che fosse persa la libertà, che era diciamo strutturale alla nascita della filosofia, e in secondo luogo il fatto che i greci si accorsero d'improvviso che altre civiltà paragonabili alla loro, se non superiore, esistevano, mentre loro prima non ne conoscevano l'esistenza. Siccome sostanzialmente la cultura greca è abbastanza razzista, nel senso che credeva d'essere l'unica detentrice del sapere e questo tutti gli altri erano considerati e chiamati barbari, questa novità creò quello che noi potremmo chiamare uno spaesamento generale. Per la prima volta nell'ellenismo i filosofi si trovano incaricati di risolvere dei problemi. Prima era la spinta della meraviglia che muoveva i filosofi verso la ricerca, adesso è il bisogno della gente. Detto questo, lo stoicismo fa eccezione in paragone ad altre scuole perché la sua fondazione non fu un atto unitario, bensì coinvolse tre generazioni di filosofi, o perlomeno tre filosofi di tre generazioni diverse, ognuno discepolo del precedente. Il fondatore fu Zenone, Cleante fu successore e Criseppo fu il sistematore. Si collocano dal IV secolo al III secolo, ma l'anomalia di questi tre è che il più bravo, cioè quello che ha dato più forza, non era il primo ma il terzo. E quindi il terzo, cioè Crisippo, si trovò nella necessità di ricapitolare quello che avevano detto i predecessori, inverandolo in una visione più matura e più sistematica. Passata la stagione del vetero stoicismo, che è quello che ho appena descritto, venne il medio stoicismo, secondo primo secolo avanti Cristo, che sostanzialmente si rifà a due filosofi, Panezio e Posidonio, e furono coloro che traghettarono la filosofia stoica dalla Grecia, dall'ambito culturale greco, all'ambito culturale romano. E infatti gli ultimi stoici, neostoici, primo, secondo secolo dopo Cristo, furono di ambito romano, di cultura romana, anche se uno solo di essi scriveva in latino, Seneca, mentre gli altri due, Epitteto e Marco Aurelio, scrivevano in greco. Faccio notare che Epitteto era uno schiavo e Marco Aurelio era l'imperatore. Questo per dire che la setta stoica non era campata per aria, era riuscita a promuovere alla grandezza della filosofia addirittura i due estremi opposti della scala sociale. Ecco, detto questo, vorrei far presente che la dottrina stoica è straordinariamente coesa, vale a dire ciascuna parte del sistema di pensiero degli stoici fonda l'altra parte, quindi è impossibile parlare di antropologia senza parlare di etica, è impossibile parlare di etica senza parlare di fisica e senza tirare in gioco anche alcuni fondamentali concetti di logica. Ecco perché il mio discorso andrà, per così dire, a focalizzarsi sul punto principale solo dopo che ho fatto vedere il fondamento dottrinale di questa dottrina. Dicevo, è una dottrina molto coesa, anche in un altro senso, nel senso che lo stoicismo era molto caratterizzante, cioè uno stoico si vedeva subito. Guardate, questa cosa che può sembrare banale, dipende in verità da una sostanziale scoperta degli stoici, una delle innovazioni più significative della filosofia stoica. Ma dipende anche da, dallo sviluppo storico che ebbe questa scuola. Perché dico questo? Perché quando nel primo secolo d.C., precisamente intorno agli anni 60, Nerone nel giro di pochi mesi divenne prima matricidia, poi adultero, poi sposò Poppea, infine ruppe con Seneca, incominciò una stagione tragica ed eroica per gli stoici, e subirono una persecuzione contemporanea a quella dei cristiani. Intorno al 65, Trasea Peto, che era un filosofo un po' marginale, Seneca, che era il grande filosofo che conosciamo, Lucano, che era un poeta, ma era un poeta fortemente influenzato dallo stoicismo, e la sua opera è a sfondo storico, ma è evidente l'influenza dello stoicismo. Furono costretti al suicidio, cioè furono uccisi. Poi Cornuto, che fu Anneo Cornuto, parente di Seneca, che fu uno dei più grandi allegoristi della storia antica, e Musonio Rufo furono costretti all'esilio, altri furono perseguitati in vario modo. Perché Nerone perseguitava questi? E perché questi combattevano, seppure idealmente, contro Nerone? Non certo perché fossero democratici, erano tutti della casta senatoriale, e neanche perché fossero antitotalitari, neanche per sogno, è consono all'ideale stoico l'idea che il monarca sia uno e addirittura che il monarca sia assoluto. Fu una rivolta morale. Ebbene, costoro si battevano contro Nerone non perché Nerone era imperatore, ma perché Nerone era un immorale. Fu una rivolta, una rivolta etica, non una rivolta politica. E tanto è vero che nelle motivazioni della condanna di costoro, no, intorno agli anni 62-65, il capo d'accusa più pesante era quello di tristizia. Tristizia, tradotto in italiano, vuol dire austerità. Insomma, questi venivano condannati perché con la loro austerità facevano fare brutta figura a Nerone, che tutto era tranne che austero. Quello che Nerone non riuscì a fare, cercò di farlo Domiziano circa 30 anni dopo, siamo nel 93 d.C. Ebbene, Domiziano riprese la persecuzione dei cristiani e nello stesso tempo, in contemporanea, riprese la persecuzione degli stoici. Il caso di Domiziano è simile a quello di Nerone, se non che l'opposizione stoica era dovuta anche a un fatto apparentemente religioso, e cioè che Domiziano pretese di essere chiamato Dominus et Deus, e Dominus andava bene agli stoici, Deus un po' meno, già quando era in vita, mentre invece la legge prevedeva che fosse post morte. Ebbene, nessuno degli stoici di classe senatoriale accettò questa condizione. E così vennero uccisi molti, ma Domiziano, che probabilmente era ancora meno intelligente, o perlomeno meno colto di Nerone, non sapeva distinguere bene fra un filosofo e un non filosofo, e quindi se la prese con delle persone che nella storia della filosofia c'entravano quasi niente. Elvidio Prisco, per esempio, era uno scienziato, uno che si occupava di scienza, altri erano storici, altri erano bibliotecari. Fa eccezione in questo ambito di quasi sconosciuti Flavio Clemente, il quale fu condannato non solo con la solita accusa di tristizia, cioè di austerità, ma anche perché era, dicono le fonti, troppo vicino ai costumi giudaici. Ora, questo riferimento non è molto preciso, perché? Perché nessuno poteva essere condannato a morte a Roma per vicinanza alla cultura giudaica o per essere un giudeo, perché era una religio licita il giudaismo a Roma, mentre invece probabilmente era perché era vicino ai cristiani e perché il cristianesimo era una superstizio illicita. Quindi, diciamo che sotto Domiziano si riaccende la persecuzione, il numero delle vittime fu di minor livello ma altrettanto vasto, e a un certo punto Domiziano, non sapendo più scegliere un filosofo da quell'altro, prese tutti i filosofi e li esiliò, così era sicuro che non gliene scappava neppure uno. Vabbè, ma... questo per farvi capire per quale motivo lo stoicismo è così coeso, così identificabile. Guardate, molte scuole filosofiche sono finite nel linguaggio quotidiano. Voi pensate alla parola cinico, la parola cinico viene dai cinici. I cinici erano una scuola socratica, solo che cinico oggi non vuol dire più quello che volevano dire una volta. Il cinico era quello che viveva come un cane, ma non nel senso che viveva male, ma perché rifiutava il conformismo. Pensate all'Accademia. Fare dell'Accademia non è un complimento, però l'Accademia era la scuola di Platone. Pensate, che so io, allo scettico. Ecco, lo scettico è quello che non crede a niente, invece allora era certo uno che dubitava, ma perché era uno scepticos, cioè ricercava. Ebbene, tutti hanno tradito le loro origini, questi nomi. Stoico no. Stoico era positivo allora ed è rimasto positivo adesso. Ancora oggi uno stoico è uno che sopporta stoicamente, come si dice, la sofferenza. I latini definirono lo stoicismo con un'espressione molto bella, che mi sembra esprimere molto bene il nocciolo della questione. Rigida ac virilis sapientia, una sapienza rigorosa e da uomini, insomma, non da donnicciole. Bene, detto questo, capite perché lo stoicismo si presenta alla storia come una setta, come una filosofia coesa, coerente, monolitica in un certo senso. A questo punto, però, se noi entriamo nel vivo della morale stoica, che è la pars potior, la parte più rilevante del pensiero degli stoici, noi troviamo stranamente una, come una scissione, una duplicità di espressione, una tematica doppia in un certo senso. Cioè, da un lato lo stoicismo ha un aspetto teorico astratto che si basa sulla teoria delle virtù e fa riferimento a alcuni principi a priori, anzi a un principio a priori, che è il principio dell'appropriazione o dell'oikeios. Guardate, è la prima, dicono che è stato Kant il primo a aver fondato una morale formale, cioè in cui il punto di partenza non è morale, ma è formale, cioè solo astratto. In verità furono gli stoici. Ma questo non importa adesso. Comunque esiste un aspetto che è teorico, puramente filosofico, fondamentalmente a priori, e un altro aspetto giustapposto a questo, che è invece è personale e storico ed è l'ideale del saggio. Vedete, è una condizione, a mio giudizio, veramente strana questa qui, perché questi personaggi di grande rilievo intellettuale si affaticano per tutta la vita per creare una struttura straordinariamente elaborata, una teoria delle virtù straordinariamente sofisticata. E poi, quando ben hanno elaborato questo sistema, ti dicono, guarda però che questo tipo di virtù non porta alla perfezione. Al di sopra di questo c'è il saggio. Bene, ma come si fa a diventare il saggio? Risposta degli stoici, non lo sappiamo. Il saggio nasce misteriosamente, dicono, per volere della provvidenza. Qualunque sforzo ci sia per imparare, assimilare, frequentare, non c'è la sicurezza, neanche la probabilità che esista il saggio. Addirittura, i primi stoici fondatori dicevano che per quanto sapevano loro, nessuno storicamente era nato come saggio. Insomma, la storia non aveva prodotto nessun saggio. Questa uscita fu un po' una buttata in un certo senso, perché gli avversari dicono, bene, se nessuno era saggio, neanche voi siete saggi, allora perché fidarsi della vostra dottrina? Ma per dire, questa è dicotomia che esiste all'interno del discorso degli stoici fra l'aspetto personale e storicamente fondato e l'aspetto teorico. Il saggio, si legge in un frammento, non ha doveri. La legge e ragione nel saggio fanno tutt'uno. La morale non dà né ordini né disposizioni né fa proibizione al saggio, perché queste sarebbero inutili. Insomma, il saggio è al di sopra della morale e anzi è produttore di moralità, perché il suo modo d'essere, il suo modo di agire e il suo modo anche di atteggiarsi crea un esempio che a sua volta produce altri saggi, quindi altra moralità. Perché questa strana e inconsueta divisione che dal punto di vista della filosofia parrebbe un autogol? Perché se io sono autore di un trattato di filosofia o addirittura di una dottrina e poi vi dico però io vi porto fino a qui, ma da qui in avanti dovete arrangiarvi voi perché io non vi porto più, non sono in grado di andare. Perché questo? Perché gli stoici, fra le altre cose, contribuirono alla storia della morale con un concetto che loro chiamavano omologia e che i latini chiamavano l'onestum, che corrisponde al nostro concetto di coerenza. Vale a dire, non basta solamente sapere com'è la virtù, non basta solamente conoscere i fondamenti della morale, bisogna che al dire del filosofo corrisponda parimenti un agire. Se voi tenete questa idea di omologia, che naturalmente era già implicita in Socrate, ma che non era mai portata in primo piano, tant'è vero che per lo stoico l'accordo che esiste fra il pensiero morale e il comportamento morale crea la felicità. In assenza di uno dei due elementi viene a mancare la felicità, vale a dire, se io fossi un uomo che si è comportato santamente dal primo giorno che ho avuto la coscienza all'ultimo giorno, io non sarei mai stato felice se non avessi avuto la coscienza filosofica che quel che facevo era giusto. Viceversa, se io avessi la conoscenza filosofica di quello che è giusto, ma non mi fossi comportato in conseguenza di questo, non sarei mai stato felice. Ecco allora perché tanti morti, diremmo oggi, vittima di persecuzioni. Perché il fatto d'essere stoici imponeva che lo si fosse sia nell'agire che nel pensare. Non c'è altra setta filosofica che abbia avuto queste vittime. E non c'è altra setta, per il semplice fatto che erano obbligati a questo genere di coerenza. Ma Alla base di questo, e qui veniamo veramente al nocciolo della questione, che poi sono nella sostanza un gruppetto minimo di frammenti, gli stoici antichi, che sono quelli più significativi perché si sono occupati di tutto, hanno scritto tanto, ma c'è rimasto poco, sta dentro tutto in questo libro il contenuto degli stoici. Ebbene, quindi il nucleo dei frammenti è veramente piccolo. Ma la cosa strana è che la gnoseologia degli stoici, cioè la teoria della conoscenza degli stoici, prevede che in alcuni frammenti che la nascita dell'uomo, cioè immaginiamo questa domanda, quando un essere antropomorfo può dirsi veramente uomo? Una domanda abbastanza attuale, credo. E questi danno due risposte diverse. Una volta dicono che diventa tale nella seconda settimana di gestazione. Un'altra volta dice che diventa tale all'età di 7 anni. Ora voi capite che queste due soluzioni di per sé non sono compatibili. Uno diventa uomo all'età di 7 anni vuol dire che a 6 anni non è un uomo. Uno diventa uomo alla seconda settimana vuol dire che la prima settimana non è un uomo. Perché dicono gli stoici che l'uomo diventa tale nella seconda settimana? Perché in quella circostanza nasce all'interno dell'uomo, di quello che è l'embrione, no? Nasce il concetto di bene e di male. E così pure la capacità di apprendere il significato. Allora, nasce il concetto in astratto di bene e di male e la capacità di apprendere il significato delle cose per poi applicare questo bene e questo male. Invece, nei primi sette anni, l'uomo già dotato di questo priori formale, diciamo, della conoscenza del bene e del male, della capacità di comprensione, ebbene, nei 7 anni l'uomo acquisisce tutti quei dati che gli permettono di inserirsi nella società. Ecco che qui salta fuori la questione della paideia. Nei primi 7 anni l'uomo acquista tutti quegli elementi, non acquista la capacità di ragionare che l'aveva dalla seconda settimana di gestazione, ma acquista tutti quei dati che entrano in gioco quando lui si relaziona con le altre persone. Insomma, nei primi 7 anni entra nella polis, entra nella città. E siccome in questo periodo si forma la sua capacità relazionale, bisogna che in questo periodo apprenda tutto quello che fattivamente gli permette di comunicare con gli altri e nella sostanza apprende la religione. È strano, se volete, ma gli stoici furono i primi filosofi che presero sul serio la religione, ma non la religiosità, ma la religione come dato storico. Mi viene in mente la storia delle scuole cattoliche. Lì sarebbe stato per loro assolutamente assurdo mettere in dubbio che la predominanza religiosa di uno Stato non dovesse essere premiata, perché nella predominanza religiosa dello Stato entravano tutti quei dati che permettevano a un ateniese di essere d'Atene, a uno spartano di essere di Sparta. Dunque, la nascita dell'uomo non è più un atto, cioè non è legata al momento in cui uno vede la luce, ma è un processo che dura la bellezza di 7 anni. Questo discorso del primo settennato, nel quale si esercita una paideia molto potenziata, nel senso che l'educazione non è più formativa dell'uomo, nel senso che non perfeziona l'uomo, ma lo costituisce. Vale a dire, se io pigliassi un bambino, per gli stoici naturalmente, e lo facessi allevare dalle scimmie, quello non sarebbe un bambino, ma sarebbe una scimmia. Perché pur avendo i concetti, diciamo, teorici, a priori, del bene e del male, e la capacità di riconoscere le cose su quei concetti, manca però della fase socializzante. E Aristotele diceva che fuori dalla città non troverai nemmeno un uomo, ma solo o un dio o una bestia. Quindi l'uomo vive solo nella città. Naturalmente quando dico di città, intendo consorzio umano organizzato. Allora la ragione umana, cioè quello che fa sì che l'uomo sia tale, e senza la ragione l'uomo non sarebbe tale, ha praticamente tre livelli. Questo è già un discorso pedagogico in un certo senso. Primo, ha una componente a priori, la quale è di per sé apaideutica, cioè vale a dire non è suscettibile di insegnamento. È come il software di sistema di un computer, permette al computer di muoversi, ma di per sé non è nessuna forma di apprendimento e quindi non può essere neanche trasferita. È una dotazione naturale. Dietro a questo discorso ce ne sarebbero molti altri che lo giustificano, ma qua non è importante. Secondo, c'è la fase di socializzazione. Ma voi pensate, ad esempio, la fase del linguaggio. Gli stoici lo spiegano, furono i primi filosofi del linguaggio abbastanza sistematici, perché facevano vedere, essendo dei materialisti puri, come solo nell'inserimento in una società era possibile che l'uomo acquistasse la capacità della parola. Mica può inventarsi uno una lingua, se no parla solo con sé. D'altra parte riconoscevano che senza la lingua è molto difficile pensare e di conseguenza facevano vedere come la connessione ragione, linguaggio, pensiero fosse strettamente necessaria. Ma questa non si ha nascendo, ma si ha vivendo 7 anni in un contesto e assorbendo tramite la religione, ma la religione storicamente determinata, non la religiosità. L'aspirazione, che poi molti l'avessero, era affari loro, era proprio la determinazione storica della religione a essere significativa. Dunque, questo momento socializzante è paideutico, cioè vuol dire è suscettibile di insegnamento. Però esiste anche un terzo livello, che è un livello imponderabile, e cioè il livello della saggezza nessuno lo può conferire un altro. Certo, convivere a lungo con un saggio può essere di grande aiuto, ma dicono gli stoici, se non è destino, se non è provvidenziale che uno diventi saggio, non lo diventerà assolutamente mai. E se noi dovessimo chiederci quali sono le radici abbastanza lontane di questo discorso, a mio giudizio così affascinante, ma anche a mio giudizio così problematico, perché tanti problemi rimangono aperti, allora io risalirei a Platone, perché a un certo punto Platone nel Menone faceva un esempio, e come sempre gli esempi di Platone sono significativi, perché dice, ma se io cerco la verità, bisogna che la verità in qualche modo la conosca, perché se io incontrassi la verità e non la conoscessi a ben un po', non la riconoscerei. E se io cerco qualcosa che non ho mai visto, quando lo trovo, come lo riconosco? Ecco allora che dice, un a priori ci vuole, lì comincia la visione delle idee. Gli stoici potenziano questo concetto e secondo me lo ampliano. Dice, certo, ci vogliono delle conoscenze a priori, e loro le chiamavano physicae ennoiae, vuol dire concetti naturali, ma non bastano, ci vogliono anche i koinai ennoiae, che vuol dire i concetti comuni, perché io la verità per riconoscerla non devo averla solamente dentro di me, ma devo averla intorno a me, perché la verità è di fatto collettiva. Non può essere intimamente legata all'uomo o solamente legata all'individuo. Dunque c'è, vedete, al discorso paideutico, pedagogico, c'è un fondamento che è strettamente gnoseologico, vale a dire, perché ci sia conoscenza è necessario che ci sia una formazione in cui la nascita non è un atto ma un processo, e c'è bisogno che ci sia una pedagogia la quale si concentra soprattutto nell'età infantile. Tant'è che la maggior parte dei frammenti di Crisippo sull'argomento paideutico non è né diretta né ai pedagoghi, né alle madri né ai padri, ma alle nutrici. Sono le nutrici che fanno l'uomo, proprio lo fanno fisicamente, in teoria, lo stoicismo è una filosofia paradossale, cioè amava i paradossi, ma diceva se, no, dicevano, glielo faccio dire io, ma l'avrebbero detto di sicuro, se uno non ha le nutrici giuste non è un uomo, e se ne può trarre tutte le conseguenze, se ne possono trarre tutte le conseguenze. Allora, questa verità intorno a noi porta a quello che io vi dicevo, a mio giudizio, essere il punto di partenza, e che noi abbiamo fatto, però facciamo adesso come punto finale, ma certo il punto più importante della mia relazione. Ed è il frammento del secondo libro della raccolta di questi, qui ce ne sono dentro tre di lì, tutti e tre, dedicato alla fisica e quindi anche alla teologia di Crisippo, che contiene la seconda prova dell'esistenza di Dio per gli stoici. E fa un po' ridere questa prova, però fa ridere solo nel primo momento, alla base di quel che ho detto capite che è una cosa seria. Sentite un po'. Consideriamo ora a che genere di contraddizione conduce l'ateismo. Se gli dèi non esistono, non ci sarebbe neppure la pietà, che è la scienza del culto degli dèi. Perché non c'è culto di esseri che non esistono, e scienza del culto dunque, e di conseguenza neppure scienza di un tale culto. Inoltre, in assenza degli dèi non esisterebbero neppure la santità, che è la giustizia rivolta agli dèi. Ma certamente, secondo il comune modo di pensare e le prolessi condivise da tutti gli uomini, la santità ed esiste pure ciò che è santo in conformità con essa. Questa è una prova dal punto di vista logico sconvolgente, perché sarebbe come dimostrare l'esistenza di Dio dal fatto che ci sono chiese dedicate a Dio. Questi confondono l'effetto con la causa. E infatti gli scettici andarono a banchetto, li distrussero ripetutamente, ma gli stoici non dicevano dal loro punto di vista una stupidaggine, perché loro dicevano che la verità ci sarebbe stata solo a due condizioni, che ci fosse, come dire, un a priori formale dentro di noi e un sapere condiviso intorno a noi. Se mancano questi due elementi non c'è possibilità di conoscenza, dunque non esiste l'uomo, ma l'uomo esiste, dunque bisogna credere alla tradizione. È valida per gli stoici la prova che capovolge l'effetto con la causa. Questa infantile contraddizione non è un'infantile contraddizione, perché si lega in una maniera stretta, forse non condivisibile, ma comunque stretta, con la necessità di un sapere condiviso perché ci sia un sapere. Dunque il principio di verità deve essere in noi e intorno a noi. A questo punto possiamo trarre le conseguenze più semplici, diciamo le conseguenze anche più schematiche dal discorso circolare che abbiamo messo in campo. Ed è il seguente: qual è l'atteggiamento degli stoici rispetto alla pedagogia, all'educazione? Gli stoici sono un'eccezione quasi assoluta, non furono entusiasti dell'educazione, soprattutto dividero la pedagogia in due parti: la pedagogia infantile, quella nei primi 7 anni, che è costitutiva dell'uomo, fa entrare l'uomo nella specie umana, e la separarono da quella che era cosiddetta enciclia, cioè il ciclo degli studi preliminari. L'enciclia era formata dalla grammatica, dalla geometria, dall'astronomia o dialettica, dalla retorica e dalla musica. Era il ciclo istituzionalizzato delle scuole. Ecco, per loro questi non servivano a niente. La formazione dell'uomo si faceva sulla base del primo settennato, per cui uno diventava un uomo. Poi, se si voleva proseguire, ci si annetteva una scuola filosofica, meglio la loro naturalmente, se si voleva progredire ancora di più, si condivideva la vita del saggio, ma niente era garantito. Uno poteva entrare sciocco e uscire sciocco, oppure uno poteva seguire pochissimo e diventare subito saggio perché la pronoia, la provvidenza prevedeva che lo sarebbe diventato. E questo, come sempre, perché al fondo ci sta il concetto di onestum, il concetto di coerenza. Per cui non basta sapere o guidare o spingere qualcuno a sapere le cose, ma occorre indurre qualcuno a seguire, io diciamo con la massima coerenza possibile, le idee di cui è sostenitore. Questo genere di filosofia e questo genere di pedagogia che sta dietro a questa filosofia porta a un concetto di felicità totalmente interiorizzato. Vedete, gli stoici, questo per farvi vedere la coerenza dottrinale di questa setta, che come dico è stata fra le più influenti che c'è stata nella storia. Non dimentichiamoci che il veicolo attraverso il quale la filosofia greca, storicamente parlando, entra nella concezione cristiana è stato molto di più lo stoicismo che non il platonismo. Molto di più. Il prologo del Vangelo di Giovanni ha dentro pochissimi concetti platonici e una quantità industriale di sottofondi stoici. Filone di Alessandria ha parlato da platonico, ma usava quasi solo concetti stoici. Il concetto di spirito, il concetto di logos, non viene dal linguaggio, né aristotelico, che lo usa forse 20 volte e lo usa sempre in senso negativo, per lo più, no? E tantomeno nel concetto di nel bagaglio platonico. Viene pienamente dagli stoici. Pneuma, che traduce la parola spirito, non sarebbe nient'altro che il vento caldo vivificatore che parte dal logos e investe tutta la realtà. Ecco, vi dico questo perché questo discorso della coerenza come parte integrante della virtù si realizza però soprattutto a livello interiore. La cifra dell'interiorità è anch'essa una scoperta degli stoici, o perlomeno un contributo considerevole degli stoici, fino a formare quella che potremmo chiamare la cittadella interiore, così è stata chiamata, che è la cittadella della ragione, la cittadella del logos, che è dentro nell'anima di ciascun saggio, o di ciascuno che vuol praticare lo stoicismo in maniera adeguata, e che è comunque un porto sicuro che permette di andarsene ogni volta che la vita circostante, o la storia, o la città, o qualsiasi altra cosa, la famiglia, non funziona. Ci si può rifugiare nella cittadella interiore e vivere beatamente nonostante le avversità. Lo sfondo di questo ci sta tutta la tematica del suicidio, che è difficilmente, che non è del tutto comprensibile, però anche questo ha una sua giustificazione. Io avrei terminato in orario.